Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, siamo nella newsline serale di Controradio, anche con dei vostri messaggi se volete al 342 8104 111. I fatti principali per questo giovedì 28 maggio nel servizi a cura della redazione, intervista in diretta, gli approfondimenti: la Commissione Sviluppo Economico di Palazzo Vecchio, presieduta da Enrico Ricci del Partito Democratico, ha approvato la delibera legata allo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall'area UNESCO e quindi al centro storico a Firenze. Tra le aree coinvolte ci sono Campo di Marte, Gavinana, San Jacopino, Statuto Rifredi, Libertà, Oberdan, Savonarola, Bronzino, Piervettori, Fonderie, Petrarca, Pignoncino e Paolo Uccello. Favorevoli i consiglieri di PD, AVS e Lista Funaro, mentre si sono espressi in maniera contraria Giovanni Gandolfo, Matteo Kelly di Fratelli d'Italia, assenti Alberto Locchi di Forza Italia, Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini, Lista Schmidt, Cecilia Del Re, Firenze Democratica, Francesco Grazzini, Italia Viva. Durante la votazione Milani ha richiamato l'articolo 78 del TUEL, dove si dispone che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Ne ha detto: sappiamo bene che Gandolfo ha interessi diretti. L'atto su cui era stata inserita una procedura d'urgenza da parte della sindaca Funaro arriverà ora in consiglio comunale e la votazione dovrebbe essere il 4 giugno. Intanto ieri è stato presentato il rapporto tecnico preparato dal professor Filippo Celata dell'Università La Sapienza di Roma, che misura le conseguenze dell'overtourism e la dimensione del fenomeno affitti brevi, e i risultati sono davvero impressionanti. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La notizia è che a Firenze in centro su 3 affitti ben 2 sono affitti brevi. Fuori dal centro UNESCO va solo un po' meglio, ma la situazione è in crescita impetuosa. I dati emergono dalla relazione tecnica del professor Filippo Celata della Sapienza di Roma, che ha fatto così una fotografia dell'overtourismo a Firenze e delle sue conseguenze. Punto di partenza della delibera che limita i nuovi Airbnb oggi al voto. I numeri fanno impressione: nel centro gli appartamenti in affitto breve rappresentano il 190% di quelli affittati ai residenti, con punte del 473% nella zona delle coste e del 281% nel quadrilatero d'oro. Tra il Duomo e Piazza della Signoria ci sono quasi 3 Airbnb ogni appartamento affittato ad una famiglia. Fuori dal centro, su 3 case in affitto, una è per i turisti. In ogni caso, i nuovi blocchi decisi dal Comune di Firenze riguardano il 44% delle abitazioni. Ora però tra 2 anni scade la moratoria agli attuali gestori di Airbnb e allora il Comune potrà stabilire zona per zona soglie massime autorizzate. Già adesso ci sono molte strutture che non rispondono ai requisiti urbanistici e di abitabilità del comune, che tra 2 anni perderanno titolo a fare locazioni brevi. Ed è verosimile pensare ad una riduzione immediata: tutti gli altri dovranno richiedere l'autorizzazione, allora il comune tenterà di privilegiare i piccoli proprietari a scapito dei grandi gestori. Situazione in divenire, mentre sul voto di oggi le opposizioni in Commissione Sviluppo Economico tirano la giacchetta alla sindaca: da destra troppi vincoli e da sinistra troppo pochi, mentre si cerca di contrastare un modello di città che negli ultimi anni ha espulso residenti, studenti, lavoratori e famiglie.
Alle 18.48 salutiamo e ringraziamo di essere con noi Cecilia Del Re di Firenze Democratica. Buonasera Del Re.
Buonasera.
Ex assessore all'urbanistica e tante altre cose, ma insomma una che di urbanistica se ne intende. Allora, questa delibera la convince o meno?
Allora, è una delibera che, come dire, era attesa, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto la legge della Regione Toscana legittima, ecco, il Comune era pienamente titolato a fare questo. Però quello che ci saremmo aspettati è una pianificazione a tutto tondo. Cioè, se si continua ad andare a macchia di leopardo, ora qui siamo a bloccare nella 3 e nella 4 sulla base di numeri, di statistiche rilevate dall'Università di Firenze, quindi si lascia aperto da altre parti, come abbiamo fatto notare, la zona universitaria, Novoli, Careggi, l'Isolotto, ecco, tutte le zone attraversate dalla tramvia, dove è evidente e percepibile che c'è stato un aumento degli affitti turistici in quella zona, e zone che prima vedevano appartamenti affittati agli studenti ora si trovano invece quegli appartamenti sul portale degli affitti turistici. Ecco, non comprendiamo quindi come mai non si è fatta una pianificazione a tutto tondo riguardo a tutta la città, anche con un contingentamento magari delle autorizzazioni o con un blocco che riguardava comunque prevalentemente anche altre zone che pensano interessate da quello, ma solo su queste due aree, e poi con una procedura d'urgenza che quindi diventa ancora più incomprensibile, perché voglio dire, si vuol bloccare quindi queste zone, peraltro anche è compresa anche Bello Sguardo, dove di sicuro non ci sono case per affitti turistici, e invece si lascia che le iscrizioni vadano alle Stelle, all'Isolotto, appunto a Novoli o a Careggi, e nelle zone quindi dove, con una analisi ragionata politica, perché anche se lo studio dell'università non lo avesse indicato, ben può motivare la politica di voler riservare quelle zone ad affitti a medio e lungo termine per studenti o da altre categorie di utenti. Ecco, non si capisce quindi diciamo quale sia la ratio di un provvedimento come questo. Ci saremmo aspettati a questo punto, dopo un lascia passare come quello della Corte Costituzionale, ma anche del TAR Toscana, poi a seguito, a cascata, una pianificazione a tutto tondo senza questa, come dire, continua rincorsa per permettere poi questi boom, perché poi uno si registra o chiede l'autorizzazione per cercare di non far deprezzare il proprio immobile, e la conseguenza è di un'alterazione dei canoni di mercato sia d'affitto che dei valori proprio immobiliari nei casi di compravendita. Quindi purtroppo non ci convince, oltre alla mancanza di rispetto istituzionale, perché una delibera assegnata è fatta votare in 48 ore negli anni in cui sono stata appunto tra le fila del Consiglio Comunale, ma anche della Giunta, non l'ho veramente mai vista, e di nuovo sono stati completamente bypassati i quartieri, anche se lo statuto del Comune prevede che per i piani di settore come questo sia obbligatorio avere il parere dei quartieri interessati. Quindi ci dispiace che, a fronte dei soliti annunci, sì, il decentramento, sì, diamo maggiori poteri ai quartieri, non solo, come avete visto, in bilancio non arrivano soldi, cioè soltanto spiccioli, ma soprattutto, che è quella cosa che poi più è importante, il coinvolgimento, sentire il loro parere, anche perché loro vivono i vari territori e ben sanno come sono stati modificati e quali cambiamenti hanno subito per effetto degli affitti turistici. Ecco, a noi pareva sacrosanto.
Chiaro, grazie CCR Firenze Democratica, buona serata, buon
lavoro.
Grazie
a voi, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Comunque la delibera è stata approvata, ora arriverà al vaglio del Consiglio Comunale, allora fatemi sapere che ne pensate, 342-8104-111, anche alla luce di quelle, diciamo, delle riflessioni critiche che faceva la consigliera Cecilia Del Re. Secondo voi è stato giusto, è giusto allargare i limiti per gli Airbnb anche al di fuori dell'area UNESCO oppure no? E soprattutto andava fatto con una pianificazione diversa, come dice Del Re, o l'importante è cominciare, no? Come dice qualcun altro. Intanto mettiamo a sistema queste altre zone della città, poi vedremo il resto. 342-8104-111. Un incidente sul lavoro questa mattina a Pietrasanta, in provincia di Lucca, in Versilia. Una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un po' di trauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Pesetti Aldo, in via Aurelia Nord, nella zona di Ponte Rosso, per l'appunto nel comune di Pietrasanta. E un uomo invece è morto mentre stava lavorando con il proprio trattore, potrebbe aver perso il controllo del mezzo, in un terreno della sua azienda agricola a Larciano, in provincia di Pistoia. È morto schiacciato sotto il peso del mezzo. L'uomo, 65 anni, Massimo Daniele Desiderio, era un noto imprenditore della zona. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti. Vediamo ora alla politica. Prato, Claudio Belgiorno, alla guida della lista civica che ha raccolto il terzo posto alle elezioni comunali pratesi, dopo le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra, sceglie di attaccare il suo ex partito Fratelli d'Italia. In una conferenza stampa ha puntato il dito contro la sua ex casa politica, addossando le responsabilità alla capogruppo in consiglio regionale Chiara Laporta. Sentiamo l'intervista di Giorgio Bernardini.
Bisogna analizzare un po' i dati. Centrodestra sotto il 30% penso sia uno dei risultati peggiori degli ultimi 15 anni. Però non bisogna dare la colpa ai partiti o ai candidati, che comunque hanno fatto una campagna elettorale, sono stati eletti e gli faccio i complimenti. Bisogna dire chi è stata la vera responsabile della disfatta del centrodestra, e ha un nome e cognome, si chiama Chiara Laporta. Ci tengo a dirlo perché racconterò davvero anche in diretta sui social come è andata la scelta del candidato sindaco e come siamo arrivati a un candidato imposto da Roma a 7 giorni dalla chiusura delle liste.
Si è sentito tradito da Chiara Laporta nel momento in cui c'è stata la vicenda di Cocci?
Ma devo dire tradito con una persona che non ho mai avuto un grande rapporto, no, perché dico che politicamente ha sbagliato tutto, e questo è il fatto. Quindi politicamente ha sbagliato tutto, gli altri non hanno il coraggio di dirlo. Io spero che sarò il primo oggi a dirlo pubblicamente, che gli altri di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, che si stanno lamentando con tutti, che mi stanno chiamando, domani fanno lo stesso. Devono dire alla città perché il centrodestra ha perso, perché il centrodestra si è ritrovato in queste condizioni, perché in un partito serio parte una riflessione politica, ma quando ci sono delle responsabilità politiche di questi fallimenti, qualcuno, ahimè, deve prendere e dare delle dimissioni.
Dalla formazione della nuova giunta comunale alla sicurezza, fino ai temi delle politiche giovanili, alla crisi del distretto tessile, Matteo Biffoni, eletto sindaco di Prato per la terza volta, pronto a dare vita a una nuova esperienza amministrativa, ha risposto questa mattina alle nostre domande sul futuro della città. Questo è un breve estratto dell'intervista curata da Raffaele Palumba e Giorgio Bernardini, che troverete in versione integrale anche video su controradio.it.
Come facciamo noi a far sì che una generazione che oggettivamente è in affanno, che per le tante questione senza andare a fare troppo sociologi, la prima generazione starà peggio di quella prima, eccetera, eccetera. È un tema che c'è in questo momento, si percepisce una sofferenza. 500 ragazzi che scompaiono dai radar dell'abbandono, cioè della scuola, quindi con l'abbandono scolastico, quello che è successo l'altra sera in Piazza Mercatale con un quindicenne tira fuori un coltello durante una rapina. Cioè, sono tutti temi che secondo me stanno insieme. E che opportunità gli dai? Allora, come si traduce? Innanzitutto, vabbè, lo youth test è una roba su cui parlerò con Matteo Guerra, con il sindaco di Parma, per farmi spiegare esattamente come lo hanno strutturato, perché lo vorrei applicare per capire quali sono gli esiti delle scelte che noi facciamo sulle generazioni future. Poi diciamo, tutta quella parte non è solo necessariamente di intrattenimento, che serve, per carità, ma non è solamente quella, per quei giovani, e soprattutto creare opportunità. Faccio come esempio quello della formazione dei ragazzi. Io vorrei parlare della regione toscana per calendarizzare e poi sartorializzare una serie di filoni di formativi tagliati sulle nostre esigenze, cosa che probabilmente sul distretto vero e proprio non è mai stato fatto. Aggiungo, vorrei capire insieme a loro come si strutturano per esempio alcune vicende legate al trasporto pubblico, se non le mettiamo a disposizione loro, di chi lo dobbiamo mettere a disposizione? Come facciamo? Non lo so, magari lo sapessi. Però diciamo ci proveremo a mettere in campo tutte quelle attività amministrative che possano in qualche modo tentare di tenere agganciati il più possibile i ragazzi all'amministrazione comunale, anche con i momenti di confronto. Tra un po' ci riconsegneranno l'intervento strepitoso a Officina Giovani, che potrebbe essere un hub di ricezione di quelle che sono le istanze, le novità, le tensioni giovanili. Ecco, l'importante è provarci. Poi il tema della casa ci sta a fianco, perché è un tema che secondo me impatta molto sulle nuove generazioni. Fanno fatica con gli stipendi attuali a trovare un mutuo, o a meno che non abbiano un welfare familiare a fianco, oppure un affitto. Il SUNIA CGL dice, per esempio, a Firenze un affitto cuba circa per il 60% degli stipendi medi. A Prato non sarà il 60%, ma secondo me impegna il 50%. A me sembra un tema su cui bisogna trovare delle soluzioni. Ecco, sono tutti tasselli di una città che da questo punto di vista prova a fare quello che si è fatto nella scorsa legislatura con la città amica dei bambini e l'UNICEF. Ora quello era un tema specifico, adesso bisogna ampliare il raggio d'azione della politica.
È l'ora di uscire dalla monocultura industriale di Prato, cioè anche come discorsi, senza insomma vituperarla, però diciamo per capire quale altra economia ci può essere. E poi vorrei capire se gli strumenti che ci sono a disposizione, per esempio lo stanziamento che ha già fatto il governo Draghi e che lui pensa sia ripetibile, sono abbastanza per tamponare questa crisi della moda e dunque anche del tessile e del pronto moda che pare strutturale.
Allora, parto dalla seconda. No, ovviamente 10 milioni non risolvono i problemi del distretto, tantomeno della moda, però sono un fatto politico, perché riconoscono il distretto come soggetto economico degno del finanziamento diretto da parte del governo. E questo significa poi appiccicarci sopra, non solo e non tanto finanziamenti utili, carità di Dio, ma anche politiche specifiche. Penso per esempio al tema dell'end of waste, dell'EPR, insomma, di varie questioni che poi con il governo bisogna affrontare. Se c'è un soggetto riconosciuto come il distretto è tutto più facile. Ecco perché vorrei stabilizzare quel finanziamento. Poi ci fosse, chiaro, se ci mettono 100 milioni siamo più contenti, ma anche se ce ne mettono uno funziona, perché c'è un come riconoscimento politico e ci consente poi di ampliare i nostri raggi d'azione rispetto a tanti temi che ci riguardano. Penso al tema energetico, penso al tema dei rifiuti, penso al tema dello sviluppo dell'acquedotto industriale, eccetera, eccetera, perché c'è un riconoscimento politico. Quindi diciamo, al di là della struttura dei soldi, che ripeto, 10 milioni sono una cifra importante ma non certo risolutiva, però questo ci aiuta. Per quanto riguarda la questione della monocultura è un grande dibattito. Diciamo così, noi si parte da quelli che siamo e in questo momento secondo me bisogna prendersi cura del distretto tessile, perché su quello pronti via avremo un tema grosso come una casa, a proposito di vicenda, di questioni personali, della vita della nostra città. Poi è chiaro che lo sforzo l'abbiamo fatto anche nel corso di questi 10 anni di provare a intercettare qui altre realtà e diciamo dinamiche diverse, e lo proveremo a fare, però diciamo il comparto tessile barra moda resta, secondo me resterà soprattutto nel tempo di 5 anni di questa legislatura l'asse portante, la spina dorsale del nostro sistema economico, perciò lì vanno concentrate le attenzioni e gli sforzi.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. 3 giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures, sponsor Unicop Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idee Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre in A11 sul raccordo Lucca Viareggio, 1 chilometro di coda tra Massa Rosa e Lucca Ovest in direzione Firenze. Ancora a causa di lavori sulla 15, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e in servizio Tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Everybody Wants to Rule the World, cantavano i Tears for Fears qualche tempo fa, e insomma qualcuno vuole governare gli affitti turistici a Firenze. C'è questa proposta questa delibera che è stata licenziata oggi dalla commissione, è stata annunciata, ve ne avevamo già parlato, di allargare il blocco degli Airbnb, tranne quelli già autorizzati, anche al di fuori dell'area UNESCO, su insomma varie zone della città di Firenze. Vi abbiamo fatto sentire la notizia, vi abbiamo fatto sentire il commento dell'ex assessore all'urbanistica Cecilia Re, Firenze Democratica. Vi abbiamo chiesto il vostro parere, stanno arrivando i messaggi al 342 8104 111. Daniele dice: giusto allargare i limiti agli affitti brevi a Firenze, anche se l'impressione è che i buoi siano scappati. Due osservazioni: il fenomeno si sta allargando nei comuni vicini e l'impressione è che quelle amministrazioni siano quasi felici di essere come Firenze, con un aumento del loro valore immobiliare, e anche, dice Daniele, o si interviene ora o sarà troppo tardi. Due, fa impressione leggere sui social una campagna che sembra quasi organizzata e fa passare le limitazioni agli affitti brevi come degli espropri proletari a dei poveri singoli proprietari che arrotondano senza considerare il fenomeno oramai vede grandi proprietari che esercitano un'attività commerciale. Su questo non lo so, quest'ultimo passaggio, Daniele, non lo so, perché secondo me ci sono gli uni e gli altri, e infatti il fenomeno è di difficile risoluzione, anche perché, come ci ricorda un altro messaggio arrivato, quello di Andrea, a Firenze nel 2025 sono registrati 9.700.000 pernottamenti per 6 euro di tassa di soggiorno, fanno 58.200.000 euro in un solo anno. Non può esserci alcuna volontà di limitare o solo governare il fenomeno, ci dice Andrea. Continuate a farmi sapere cosa ne pensate, 342 8104 111. Intanto, a proposito di Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale, con sentenza depositata oggi, ha dichiarato illegittimi una serie di articoli della legge della Regione Toscana che stabiliscono un obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara, vincolando a lavorare il sistema produttivo locale almeno il 50% dei materiali estratti nell'area apoversiliese. Tali disposizioni, contenute negli articoli 4,2, 5, commi 1, 2, 6, 9 e 14, si spiega in una nota della Corte, anzitutto interferiscono con l'assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, che deve essere regolata in modo uniforme sul territorio nazionale. Poi la Consulta evidenzia che la disciplina restrittiva non rinviene una immediata e plausibile giustificazione di un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale. Si è tenuto oggi all'Università di Firenze l'incontro Università al Bivio, agente di pace e ingranaggio di guerra, una riflessione sul tema della militarizzazione, della leva obbligatoria e del riarmo. L'incontro alle 14 all'Università degli Studi Campus Morgan con Luca Tondi di Altra Economia, Simone Virgili, Osservatorio contro la militarizzazione di scuole e università, Osvaldo Costantini, La conoscenza non marcia, il collettivo Corda, e Chiara Bonaiuti, Res Toscana. Sentiamo Giulia Giraudo, che è stata tra le organizzatrici dell'incontro.
Oggi, appunto, alle 14 al centro didattico Morgagni ci sarà questa iniziativa che titola L'Università al Bivio, agenti di pace e ingranaggio di guerra. Questa iniziativa è pensata da Seminari per la Palestina, che è un gruppo composito di ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, che si è mobilitato nei mesi precedenti intorno alla questione della Palestina e oggi continua a mobilitarsi interrogandosi su quelli che sono i mutamenti e le trasformazioni dell'università. Al centro della giornata c'è una domanda molto chiara, cioè qual è il ruolo dell'università in questo contesto di guerra, di riarmo, di genocidio e di militarizzazione, e quindi qual è anche il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori dell'università in questo contesto. Quello che facciamo durante questa giornata è sostanzialmente un tavolo in cui si confronteranno diverse realtà del territorio, ma anche realtà che vengono da altri luoghi, come per esempio il collettivo Corda, che è molto attivo all'interno dell'università di Padova e in questi mesi ha denunciato i rapporti tra l'università e Israele, con un report molto interessante che oggi verrà un po' raccontato. Durante l'iniziativa ci sarà l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che è un osservatorio che lavora su varie tematiche e oggi ci farà un po' il punto su quello che è il tema della leva. Ci sarà Luca Rondi di Altra Economia, e anche lui un giornalista che si occupa di queste tematiche, la Buona Aiuti dell'IRES, e anche lei è una ricercatrice che si occupa del tema del riarmo e della militarizzazione, e verrà anche un po' approfondita la campagna che è nata da tempo, il cui nome della campagna è La conoscenza non marcia.
Ancora messaggi sul tema dell'allargamento dello stop agli Airbnb oltre l'area UNESCO. Luca ci dice: la misura è troppo blanda, andrebbe regolamentata in tutta l'area fiorentina, ma oramai è troppo tardi. Troppo blanda per Luca, troppo restrittiva invece per qualcun altro. Ci scrive Cecilia che dice: con questa misura si colpisce ingiustamente anche chi nella piena legalità ha un appartamento, una stanza, e con questa riesce ad arrotondare e arriverà a fine mese. Provate a guardare quanti invece ne gestiscono decine o centinaia, sono i grandi gruppi che andrebbero colpiti, non i singoli che tentano di sopravvivere. Quindi, come vedete, insomma, la problematica ha varie sfaccettature, può essere vista da vari punti di vista. Continuate a farmi sapere cosa ne pensate. 342 8104 111. La cronaca: Prato, un uomo di 48 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato colpito da un proiettile mentre lavorava a bordo di un trattore in un campo agricolo nella zona della Bogaia, al confine tra Prato e Poggio a Caiano. Il ferito, dipendente di una cooperativa impegnati in lavori di manutenzione vicino all'argine, è stato soccorso dal personale del 118. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo di origine rumena stava lavorando sul mezzo agricolo quando è stato raggiunto dal colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ipotesi investigativa, il proiettile sarebbe compatibile con un colpo esploso da un fucile da caccia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un incidente oppure di un caso di omissione in soccorso da parte di chi avrebbe sparato e poi lasciato la zona. I carabinieri sono naturalmente alla ricerca del responsabile. Dicevamo nelle anticipazioni dell'ampia pagina culturale che abbiamo questa sera, perché ci sono tante iniziative, si appropinqua l'estate, naturalmente meteorologicamente ci siamo già dentro e, come sapete, festival, rassegne, eccetera eccetera, sono all'ordine del giorno. Oggi è stata presentata la 4 giorni del Lumen, 4 giorni di eventi realizzati con i patrocini del Comune di Firenze per dare il via alla stagione 2026. Che festone, questo è il titolo dell'iniziativa, fino al lunedì 1 giugno, dal venerdì 29 maggio. Laboratorio intrattenimento per l'opening del polo culturale che sorge vicino al parco del Mensola, peraltro venerdì 30 e sabato 31 maggio è attivo anche il servizio di navette gratuite da Piazza Beccaria, proprio per portare le persone comodamente dalle parti del Lumen, che abbiamo detto si trova al parco del Mensola. Sentiamo cosa ci ha raccontato Alessandro Bezzi, che è segretario dell'APS Che ci va ci vuole, che è concessionario allo spazio Lumen in via del Guarlone.
venerdì sera avremo Numa Crew con Ensi a suonare qui da noi nella serra insonorizzata, una seratona con la Numa che sarà però introdotta anche da altri eventi. Mi piace ricordare il laboratorio per bambini di Fiorentiner, la Kinder Disco by Bosconi sempre per bambini, quindi laboratori, iniziative anzitutto per le famiglie, per il quartiere. Sabato avremo Solo per Voice in concerto, poi una dimostrazione del circo Pass Pass e dalle 22 Fiati Sprecati, Tonino 3000 e Ascico e Sarabamba a suonare. E domenica, come piace ricordare, il laboratorio di arte terapia, il DJ set di Mirko Roppolo e la nuova Beat Orchestra, per diciamo anche spaziare un attimino, mentre lunedì avremo vari DJ set, fra cui Mimmi, Cante Funk, fino al live di Tommy Agnello e di Corda. E come detto, la programmazione musicale è solo parte di quello che stiamo provando a fare. Ci interessa molto lavorare su quello che è lo spessore culturale di questo spazio, quindi parlare anche di approfondimenti. Dalla prossima settimana già faremo dei talk su come evolve la città, su quello che vorremmo fare in questo spazio, cercando di convergere attivamente le persone anche nella costruzione di significato di uno spazio che magari noi abbiamo lanciato, ma che vorremmo rilanciasse tutta la comunità nei prossimi anni.
Del Lumen si parla molto, no? Ha fatto irruzione sulla scena fiorentina da poco, ma il nome è bello solido oramai. Come ti spieghi il successo, l'attenzione che sta riscuotendo la vostra proposta?
Io credo che il Lumen abbia intercettato un bisogno diffuso, il bisogno di generazioni diverse di trovarsi in uno spazio comune. Abbiamo visto, viviamo un'epoca dove comunque siamo sempre più soli, non ci sono spazi di socializzazione, non ci sono spazi di espressione, soprattutto per le giovani generazioni, e banalmente facciamo tutti fatica a immaginare dei luoghi dove incontrarci. E noi, io credo che il successo di Lumen sia perché risponde a questo bisogno diffuso, tutto qua, ecco.
Torna Sale, la quarta edizione del Festival di Sant'Ambrogio, dedicata a Fabio Picchi. Sale Sant'Ambrogio in Festival è un evento dedicato alla memoria di Picchi, che vuole celebrare però anche il quartiere di Sant'Ambrogio, quella che è stata la comunità anche di Fabio Picchi, oltre alla cultura del cibo, il sapere artigiano del quartiere in maniera inedita. Quest'anno il Festival, con al centro la parola relazione ed un focus sulla comunità albanese, si terrà da giovedì 4 domenica 7 giugno. Sentiamo Giulio Picchi del Teatro del Sale.
La parola per me, che è poi quella che mi collega con il mi babbo, come si dice a Firenze, è la parola sale, perché il sale siamo noi. Il sale è il cittadino. Una città senza cittadini è sciocca, non ha sapore. E noi sappiamo che si può lavorare tanto bene su un piatto, ma se non ci si mette un po' di sale è molto difficile che risulti così saporito. Quindi la parola sale è la parola che abbiamo scelto per il festival, perché per noi è chiaro che una città dove i cittadini ancora oggi continuano a chiamarsi per nome è una città che sicuramente è una bella comunità. E in Sant'Ambrogio questo succede. E così è nato il festival. Veramente è nato partendo dalla porta accanto a quella dei nostri ristoranti. Quindi partendo da Via De Macci io sono andato a bussare da Silvestri, da Alberto, alla pescheria, e gli ho detto: Alberto, ma se faccio qualcosa in memoria del babbo mi aiuti? E lui mi ha detto di sì, e così sono andato avanti. Poi sono andato da Pierpaolo e da Sergio Ippollini, poi sono andato dalla Gilda, poi sono andato dalla Lisa Corti, poi ho continuato, sono andato da Luca dentro il mercato e così via, dal mercato delle Pulci, poi alla facoltà d'architettura, poi sono andato da Pellicano al Monte Domini, sono andato dai ragazzi della scuola Città Pestalozzi, e così piano piano tutti quanti ci siamo resi conto che in realtà è meraviglioso poter tendere questi fili e creare un tessuto dove Firenze dimostra che non è mica vero che è solo una città turistica. Sì, è vero, il turista c'è, ma se noi si fa un bel tessuto di comunità, il turista arriva e trova sicuramente un quartiere che ha una sua sostanza, un suo sapore, per ricollegarmi al sale.
Il problema è se riusciamo a tenerli in piedi questo tessuto, visto i dati che ci riferiva l'inchiesta del professor Celati a riguardo alla presenza di Airbnb. A proposito di Airbnb, vi ho chiesto di commentare questa nuova delibera del Comune di Firenze che prevede l'allargamento dei limiti dello stop anche fuori all'area UNESCO. Stanno arrivando i copiosi i vostri messaggi 342 8104 111. Serafico, l'ultimo messaggio ci è arrivato da parte di Fabio, che dice: i buoi non solo sono scappati, sono sgranocchiati il recinto e poi hanno organizzato un rave. Bastava colpire grandi gruppi e invece poi ci meravigliamo se aumenta l'astensionismo. Io, Fabio, continuo a ripetere che la questione dei grandi gruppi è uno degli elementi, perché un altro, ce l'ha ricordato poco fa la nostra ascoltatrice, è dei tanti fiorentini che affittano su Airbnb, spesso uno, talvolta due appartamenti, quindi non è solo un fenomeno dei grandi gruppi. Se guardiamo solo quell'aspetto, secondo me non andiamo da nessuna parte, anche dal punto di vista proprio politico di risoluzione della vicenda.
C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 and Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Sono Otis, studente Meta, qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al MITA puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS MITA Academy, formazione post diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Ben 32 appuntamenti invece dal 5 al 7 giugno, la comunità pratese è pronta ad accogliere, ascoltare, a mettersi in dialogo, a raccontarsi nella seconda edizione di Seminare Idee Festival, la 3 giorni di approfondimenti e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. A promuovere il festival è la Fondazione Cassa Risparmio di Prato. Abbiamo chiesto alla sua presidente Dina Toccafondi di spiegarne il senso.
Un desiderio che si realizza, quello di essere tutti insieme intorno a questo evento che mobilita l'intera città, come diceva giustamente, che mobilita tante forze giovani, i nostri volontari, ma anche gli adulti, quindi che lavorano insieme, e anche un bel dialogo intergenerazionale, che mobilita associazioni, enti, istituzioni culturali, e istituzioni civili. In cui siamo nella sede della provincia oggi quindi, per la presentazione, quindi non si poteva chiedere di più. Io penso che sarà veramente una festa civile, una festa culturale e quindi anche di approfondimento, ma soprattutto una festa per sviluppare quel senso di fiducia l'uno nell'altro e anche di riconoscenza nei confronti della città che ci accoglie, che ci vede vivere tutti insieme e che, alla quale vogliamo restituire anche qualcosa.
Contro Radio Newsline Sera, la storia.
Dunque, a sera vi raccontiamo questa sera parte da Livorno, dove è stata inaugurata oggi all'ospedale la Stanza del Silenzio, uno spazio dedicato alla meditazione, alla preghiera, alla riflessione, pensato per accogliere persone di qualsiasi fede religiosa ed anche non credenti. All'inaugurazione il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, Spartaco Mencaroni, direttore presidio ospedaliero, insieme a Mia Diop, che è vicepresidente regione toscana. La stanza sarà aperta ai pazienti, ai loro familiari, amici, nonché ai volontari dipendenti dell'ospedale tutti i giorni dalle 7 alle 20. Garantendo, questo nelle intenzioni, a chiunque uno spazio per vivere la propria dimensione intima ed emotiva all'interno del percorso di cura. Il locale è stato messo a disposizione in comodato d'uso gratuito dalla ASL Nord-Ovest del comune di Livorno. E quella di Livorno è solo l'ultima delle esperienze in questo senso, che si sviluppano anche grazie ad un coordinamento che è quello del Gruppo Nazionale di Lavoro per le Stanze del Silenzio dei Culti. Buonasera al dottor Alessandro Bonardi, che è proprio il coordinatore del gruppo.
Buonasera a voi, e mi fa piacere che così mi avete chiamato per intervistarmi, per spiegare un po' di che cosa si tratta e della stanza anche del nostro gruppo. insomma,
esatto, partiamo dalle stanze.
Comodo, ovviamente.
Partiamo dalle stanze, dottore, cosa sono? Spieghiamole per allora, bene.
Ah, le stanze semplicemente sono delle stanze, degli spazi fisici, di solito all'interno degli ospedali, dai quali partono poi i servizi di assistenza spirituale. Noi siamo abituati alla figura del cappellano ospedaliero, ma in Italia dopo 20 anni di immigrazione mancava la possibilità per un imam, un pandit, un ministro di culto sikh, ma perché no, ortodosso, di avere un luogo dove incontrare i pazienti, da dove partire proprio. E quindi in realtà non è solo una stanza, è un dispositivo sociologico vero e proprio, relazionale, perché mette in contatto l'ospedale con le fedi religiose del territorio e permette quelle cure spirituali che ormai sono riconosciute anche dalla scienza come utili ai pazienti. Quello per dare un primo così attacco.
Ecco, detto che la stanza è a disposizione anche dei non credenti, no? In ossequio al principio di laicità, ci dice come lavora e come è nato invece il gruppo di cui lei è coordinatore?
Certamente, allora, sono due livelli diversi, sì, la stanza anche per i non credenti, per chi voglia meditare o pregare, tra l'altro in questo caso è previsto dalla legge che istituisce il servizio sanitario, almeno per quanto riguarda gli ospedali, cioè prevede proprio che sia prevista anche per gli altri non credenti. Dunque a Livorno, diciamo, voglio ripercorrere quello stesso Livorno, ci abbiamo messo una toppa intervenendo come gruppo per far integrare quanto era già stato fatto e bene dall'ospedale e dal comune con la presenza di Arci ATA e dell'UAR, che è l'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, che partecipano sia al tavolo che siede in comune, che si chiama delle religioni e delle spiritualità, dunque, e alla stanza del silenzio. No, il gruppo è nato come iniziativa di volontariato nel 2016 perché si voleva ragionare intorno a questa stanza, ma in realtà per parlare di coesione sociale, di inclusione, adesso sono parole che si vogliono usare di meno, ma quello serve, cioè se fosse solo un luogo fisico, cioè basterebbe chiunque la può fare, no? Un ospedale, un'università, la fa. In realtà intorno alla stanza abbiamo visto in 10 anni di questo gruppo, che è composto da accademici ma anche da mediatori culturali, da esperti di religione ma anche da infermieri, che è un po' la soluzione ai problemi che ci sono, cioè ai problemi della libertà religiosa, di alcune fedi che mancano delle intese, ai problemi sociali, cioè un po' una cartina di tornasole, no? Di come vive la nostra società.
È anche un'espressione di rispetto, se vogliamo, in uno dei momenti più delicati, no?
Per esempio,
dicevo, dottore, dicevo, è anche un'espressione di rispetto importante in uno dei momenti più delicati dell'esperienza umana, cioè quando si è, nel caso degli ospedali, per l'appunto, in una situazione di difficoltà, di malattia, avere un'accoglienza di questo tipo che rispetti, per l'appunto, la propria spiritualità, è certamente un segno di attenzione che va rimarcato. Quante sono le stanze in Italia di questo tipo? Come si sta diffondendo l'esperienza?
Sì, certamente quello che dice lei è importantissimo, infatti poi lo scopo, purtroppo, dall'ospedale si esce, si può avere bisogno di ancora pastorale, di un momento di solitudine anche se si guarisce, però è chiaro che si va a toccare poi il discorso del fine vita, tant'è che continua il progetto della stanza anche nelle sale del commiato, che vengono adeguate alle nuove religioni che ormai da 20 anni esistono nel nostro paese. E per quanto riguarda il numero, siamo intorno alle 40, diciamo, ufficiali. Poi ci sono anche degli ospedali che come dire, hanno le stanze, le praticano la cura pastorale da parte di altre fedi, ma fanno da tramite. In genere si tratta magari di qualche ospedale cattolico che non la costituisce formalmente, però poi provvede a chiamare l'imam piuttosto che il prete Valdese.
Comunque sono una quarantina quelle ufficiali. Dottor
sì,
Bonardi,
stiamo curando una mappatura che continua a crescere, cioè Livorno non è l'ultima, però cioè, la penultima era a Cuneo qualche mese fa. Per
e dire. Vedremo quale sarà la prossima. Grazie al dottor Alessandro Bonardi, coordinatore gruppo nazionale di lavoro per le stanze del silenzio e dei culti.
No,
buona
grazie
serata.
Per l'opportunità, perché per noi è importante farci conoscere e continuare a sensibilizzare sulla possibilità di una via che non è quella della polarizzazione, ma del tentativo di tenere unite le persone e soprattutto di offrire, almeno dal mio punto di vista, il mio approccio dei servizi per i cittadini.
Non ci crederà, ma è quello che cerchiamo di fare ogni giorno da queste frequenze. Buona serata, okay. Grazie di essere stato con noi.
Grazie molte, buona serata.
Bella iniziativa, indubbiamente, anche nei termini in cui il dottor Bonardi ce l'ha spiegata. Allora, siamo in conclusione per quello che riguarda la regione Toscana, le previsioni del tempo. Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi a tratti consistenti associate a possibili rovesci temporaleschi a carattere isolato di breve durata, più probabili al mattino sulle province di Grosseto, Livorno e Pisa, nel pomeriggio anche sulle rimanenti province. I venti sono deboli, variabili, ma in prevalenza settentrionali, mari poco mossi e le temperature pressoché stazionarie in aumento locale in mattinata. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti.